Modem.
Well, staff are really struggling again to avoid to be killed by bombardment.
Il nostro personale lotta per evitare di essere ucciso dai bombardamenti, lotta contro le malattie, lotta contro la fame. Si muovono come palline da flipper perché sono costantemente sotto ordine di sfollamento. Come sappiamo, Gaza è ridotta in macerie, completamente distrutta, e sopravvivere è diventato una lotta quotidiana per chiunque nella striscia di Gaza.
A daily struggle for anyone in the Gaza Strip. You know that since the breakdown of the ceasefire.
Dalla rottura del cessate il fuoco ci sono stati oltre 1000 bambini uccisi o feriti in poche settimane. Gaza è diventata un luogo dove non c'è terra per nessuno, per nessun essere umano.
It's no land for anyone, for human being.
La voce di Philippe Lazzarini, il commissario generale dell'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. E la Gaza, in cui non c'è terra per nessun essere umano, citando le parole di Lazzarini, era uno dei cruci anche di Papa Francesco e non solo suo. Gli rimaneva però la speranza di una pace, il credere nella pace, tanto che proprio Gaza e Israele sono stati citati nell'Omelia di Pasqua, versione 2025, l'ultima scritta da Bergoglio e poi letta dal maestro delle celebrazioni 3 giorni fa in Piazza San Pietro. Buongiorno e ben ritrovati a Modem, oggi con Franco Cristini in regia e Verena Sabo in studio, per parlarvi di Gaza, appunto, dove la risposta israeliana agli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 ha fatto segnare in questi giorni il superamento della soglia dei 50.000 morti e dei 110.000 feriti. Vogliamo parlare della situazione umanitaria questa mattina con i nostri ospiti, ma anche delle prospettive, se ce ne sono, prospettive di un accordo fra le parti. Allora, per iniziare vogliamo andare proprio a Gaza, dove dovremmo trovare Alessandro Migliorati. Buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Buongiorno, la sentiamo bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Lei lavora, vive e lavora a Gaza in questo momento, è responsabile della logistica per l'organizzazione non governativa Emergency. Posso chiederle intanto, per cominciare, di descriverci la situazione oggi a Gaza?
Allora, la situazione, come è stata ampiamente descritta, innanzitutto grazie a tutti per lo spazio, grazie mille per l'invito. E la situazione, come è stata ampiamente descritta, è una situazione drammatica ormai. La popolazione ormai oltre i 50 giorni senza ingresso di aiuti dall'esterno e quindi scarseggiano tutti i beni di prima necessità, dal cibo a quello che possono essere beni di prima necessità più strettamente legati proprio alla logistica, come la benzina oppure il gas. E questo ha un riverbero sulle condizioni della popolazione che, oltretutto acuito dai bombardamenti, ne peggiora ulteriormente la situazione. I prezzi delle materie prime hanno raggiunto vette folli. Siamo sui 50 euro al chilo per la farina, 7 euro al chilo per lo zucchero, 13 euro al litro la benzina. Per darvi un attimo 3 cifre su 3 beni che tutti noi siamo abituati a trovare ogni giorno con facilità e comodità dappertutto. Oltre ai prezzi, si tratta, è una vera e propria caccia al tesoro trovare queste cose. I forni hanno chiuso da ormai settimane, quindi non c'è più pane sostanzialmente per rimanere sempre in qualcosa che possa dare a chi ci ascolta l'idea di quali siano le conseguenze, appunto, della ripresa dell'attività. E soprattutto del limite dell'ingresso degli aiuti umanitari to cure, dai farmaci ai beni alimentari. Ecco.
Alessandro Migliorati, vi rimangono delle scorte? Avete ancora la possibilità di venire in aiuto oppure siete bloccati anche nel vostro lavoro?
No, noi riusciamo tuttora a portare avanti il nostro lavoro. Abbiamo 2 cliniche. Una che si trova nella zona periferica di Khan Yunis, quindi siamo nel centro della striscia, e una un po' più a sud che si trova al Mawasi. Nella zona del Mawasi collaboriamo in particolare con un'ONG locale che si chiama CFTA, che è un'ONG fatta da donne, e in entrambe le cliniche i numeri ovviamente dopo la caduta, dopo l'interruzione del cessate il fuoco sono più che duplicati, e noi riusciamo ancora, abbiamo dovuto fare sicuramente un calcolo attento banalmente di quante volte riusciremo ad andare verso le cliniche da casa nostra con la benzina che ci rimane, e un calcolo attento delle scorte di cibo e dei farmaci ovviamente, però per il momento le nostre attività sono ancora a pieno regime.
Ecco, noi abbiamo questa mattina anche Paolo Pezzati, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Portavoce della ONG Oxfam per l'Italia. Allora, Paolo Pezzati, in questi giorni, in queste settimane, praticamente tutte le ONG attive a Gaza hanno lanciato dei gridi d'allarme, delle allerte, dicendo si muore appunto non soltanto sotto le bombe, ma si muore anche di fame e di malattie che altrove sarebbero curabili. Eppure l'attenzione della comunità internazionale sembra calata in questi mesi, e anche sempre più difficile attirare appunto l'attenzione e quindi ottenere da un lato pressioni politiche, dall'altro finanziamenti, permessi di accesso. È ancora possibile fare il vostro lavoro?
No, assolutamente siamo al limite. Purtroppo ci troviamo da una parte la situazione appena descritta dal collega, cioè ogni giorno ci sono massacri, disperazione, perché comunque la popolazione anche a livello psicologico è molto provata dopo 18 mesi di conflitto, ci sono continui sfollamenti di massa ordinati sempre con meno preavviso, e i bisogni umanitari crescono di giorno in giorno a causa del blocco. E dall'altra parte invece troviamo quasi un silenzio, in azione da parte della comunità internazionale. Questa situazione è veramente senza precedenti, cioè da una parte c'è una delle più gravi, forse la più grave crisi umanitaria del XXI secolo, e dall'altra parte c'è la totale inazione della comunità internazionale. Abbiamo perso il conto degli appelli che ciascuna organizzazione internazionale lancia al proprio governo, e non ritroviamo passi significativi per chiedere cosa alla fine? Che il diritto umanitario internazionale venga rispettato.
Ma Paolo Pezzati, a questo punto che cosa potete fare? Dovete rassegnarvi, oppure cioè rassegnarvi all'idea che se non c'è una volontà politica nulla cambia, o avete degli altri strumenti?
No, intanto purtroppo con le forze che abbiamo noi continueremo a provare a fare il nostro lavoro che è sempre più difficile, anche perché oramai siamo oltre a 50 giorni di blocco, i beni, gli aiuti si stanno esaurendo, così come si sta esaurendo il carburante, che è fondamentale per far muovere tutta la macchina dell'aiuto. Si stima che da qui al 25 aprile, cioè entro due giorni, finisca il diesel, e da qui al 28 finisca la benzina, cioè quindi non sappiamo se le cose continueranno e potranno appunto la macchina degli aiuti continuare a macinare. Dall'altra parte noi lavoreremo nelle nostre capitali europee del cosiddetto Occidente per provare a coinvolgere sempre di più la popolazione in azioni di pressione, perché questa inerzia non può essere lasciata così senza essere stimolata o sfidata. Quindi insomma, noi lavoreremo anche di nuovo per provare a mobilitare l'opinione pubblica, a fare sì che i politici compiano dei passi che non stanno compiendo.
Allora, in questo contesto gli operatori umanitari, l'abbiamo visto, diventano sempre più spesso loro stessi degli obiettivi che vengono colpiti, non solo in questa guerra tra Israele e Hamas, ma lo vediamo naturalmente anche altrove, in Ucraina ad esempio. A Gaza l'esempio più recente è quello degli operatori della Mezzaluna Rossa, che sono stati presi di mira con il rimprovero di infiltrazione da parte di Hamas. Ma a essere colpiti sono anche dispensari, ospedali, insomma, e sempre con la giustificazione dell'infiltrazione di Hamas. Alessandro Migliorati, ma la situazione a Gaza in confronto agli altri contesti in cui lei ha lavorato è peggiore per quanto riguarda la sicurezza di voi operatori?
Sicuramente è un contesto in cui ho lavorato io recentemente, dove mi sono, diciamo, speso di più, è stato l'Afghanistan, per darvi una misura. E non mi è possibile, purtroppo, ieri una collega mi faceva la stessa domanda, non mi è possibile purtroppo fare un paragone, però mi è possibile dire questa cosa. Io quando sono arrivato in Afghanistan veniva a 40 anni di guerra, eppure qui la situazione è cioè che sono qualcosa di senza precedenti nel Novecento per nessun altro paese, e la situazione qui è talmente più grave che è imparagonabile. No, non si può fare, quindi se è veramente 40 anni un paese con delle conseguenze, con 40 anni di conflitto alle spalle, non è paragonabile alla situazione che c'è qui ora, vi dà un po' credo la misura. E sì, sicuramente ormai più del 60% della striscia è zona soggetta a sfollamento e ordine di evacuazione, quindi rimane ben poco di sicuro, tra mille virgolette, e non si sa per quanto, perché comunque, come appunto riportava il collega, gli ordini di evacuazione sono sempre più frequenti e sono sempre con un preavviso che varia a seconda della situazione, ma a volte che non c'è. E quindi sì, la situazione della sicurezza va costantemente monitorata. Devo fare un plauso a tutte le organizzazioni che sono presenti sul territorio, all'agenzia UN, perché c'è un coordinamento fra di noi, che anche con colleghi di Oxfam che si trovano qui, che è veramente, veramente importante in questo momento, soprattutto sulla sicurezza. C'è un grande coordinamento che ci permette di considerarci relativamente sicuri.
Alessandro Migliorati, però c'è la paura di tutti i giorni, la paura quotidiana. Lei come la supera per poter poi lavorare e andare in aiuto delle popolazioni più bisognose?
Sicuramente viene superata vedendo l'impatto del lavoro che tutti i giorni noi abbiamo su questa popolazione, che quindi diventa un traino per andare avanti, vedere comunque i risultati che a fatica, appunto data la situazione, raggiungiamo, l'impatto che riusciamo ad avere sulla popolazione. Noi trattiamo prevalentemente minori, che come ormai è già stato ampiamente detto sono le vittime, sono in percentuale le vittime più colpite da questo conflitto, e quindi vedere appunto tutti i giorni l'effetto del proprio lavoro ci permette di andare avanti e non pensare e superare anche quella che può essere il timore appunto dello spostamento. E ovviamente vengono prese delle precauzioni che, ancora una volta, grazie al grande coordinamento che c'è fra tutti, ci permettono di muoverci entro certi limiti che diciamo ci danno un po' di tranquillità, sempre con la consapevolezza che tutto può cambiare nel giro di un secondo. Quindi ecco, questo sicuramente il risultato è quello che dà più l'impatto, quello che ci dà più forza.
Noi, Paolo Pezzati, abbiamo capito che un emblema, un logo, anche ben in vista sui veicoli o sugli stabili, ormai non bastano più. Il logo di una ONG, il logo della Croce Rossa, il logo di un'agenzia dell'ONU.
Sì, purtroppo questo riacutizzarsi del conflitto ci ha mostrato che le regole del diritto umanitario internazionale soffrono di un grave peccato originale, ovvero il sistema dell'accountability, cioè di chiamare a responsabilità i violatori. Purtroppo è sempre più difficile far rispettare il diritto umanitario internazionale, i meccanismi vengono non applicati in modo completo, e gli organismi deputati a difendere il diritto umanitario internazionale sono delegittimati. Questo crea chiaramente un ambiente meno sicuro, meno regolato, e i conflitti sono più cruenti. E la popolazione civile è la prima che soffre di queste violazioni delle regole, poi tutto il sistema correlato agli aiuti e quindi anche gli operatori umanitari che di fatto vedono sempre più pericoloso fare il loro lavoro, e uscire e coordinarsi è sempre più complicato, si rischia la vita. E sembra quasi appunto che oltre a questa difficoltà si voglia poi gradualmente limitare la presenza internazionale, perché poi la presenza internazionale vuol dire monitorare l'andamento sul campo, vuol dire poi appunto essere testimoni di quello che succede. Quindi ecco qual è il punto: non è solamente un problema di sicurezza, di regole, ma appunto di preservare, come dire, una condotta irregolare dalla essere poi riportata pubblicamente all'attenzione della comunità internazionale. E questo è quello che stiamo osservando, e temo quello che poi si aggraverà come processo, cioè andremo sempre verso una maggiore difficoltà da parte delle organizzazioni internazionali, siano esse agenzie delle Nazioni Unite, siano esse ONG internazionali, di poter operare e di poter essere testimoni di quello che succede.
A proposito di testimoni di ciò che succede, noi stiamo tentando di raggiungere un parroco che è attivo nella striscia di Gaza, per ora non ci riusciamo, ma se sarà il caso entro la fine della puntata abbiamo tempo fino alle 9. Evidentemente vi proporremo anche la sua voce, intanto però per guardare alle prospettive di questo conflitto ci hanno raggiunto, e li ringrazio per aver pazientato, due giornalisti, entrambi collegati da Israele. Abbiamo Daniel Bettini, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Caporedattore al quotidiano Yediot Aharonot, e Michele Giorgio, buongiorno anche a te. Michele Giorgio che non sento, ma che cerchiamo di con cui cerchiamo di ricollegarci. Daniel Bettini, intanto, fin qui abbiamo parlato della situazione umanitaria a Gaza, ma nella stessa Gaza rimangono anche 59 ostaggi israeliani che sono stati catturati da Hamas durante gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023. Su come fare per liberare queste persone sembra si stiano spaccando non solo la società israeliana e le famiglie degli ostaggi, ma anche la stessa politica israeliana, fra chi vuole una tregua subito, fra chi dice le operazioni militari vanno, bisogna proseguire con queste operazioni militari. C'è un rischio di implosione dentro la società e dentro la politica israeliana?
Sì, buongiorno. Infatti c'è questo rischio, anche se diciamo che 70%, secondo gli ultimi sondaggi, più di 70% della popolazione israeliana vuole come prima cosa un accordo che liberi subito tutti i 59 ostaggi che sono rimasti a Gaza, e poi fare fuori Hamas dopo. E ovviamente tutto questo non è facile, perché un accordo lascerebbe Hamas in vita, e questo, anche questo è una cosa che 95%, 99% degli israeliani non possono più avere. Il mondo non capisce, non percepisce quello che è successo, purtroppo. Ovviamente per me è difficilissimo spiegare la posizione di Israele quando sentiamo quello che abbiamo sentito prima, e nessuno nega la situazione difficilissima a Gaza, però Israele non può più sopravvivere con questo Hamas, che è radicato molto forte a Gaza e a decine di migliaia di combattenti e gente che lavora per questa organizzazione che vuole distruggere Israele. Quindi c'è un periodo di stallo, no? Perché ovviamente da una parte tutti vogliono distruggere Hamas, ma tutti vogliono liberare gli ostaggi, e queste due cose non vanno insieme. Questo diventa sempre più un problema per capire cosa si fa, come si va avanti da questo punto di stallo, perché la guerra va avanti, però non è che riusciamo a sbloccare la situazione, no? E poi ogni giorno, una volta alla settimana, escono i filmati degli ostaggi che sono terribili, che è un terrorismo psicologico terribile che sta facendo Hamas con i familiari, con la popolazione. Quindi quello proprio brucia forte. Quindi.
Il mondo non capisce, ci dice Daniel Bettini. Michele Giorgio, chiedo se ci senti adesso.
Sì, vi sento. Buongiorno.
Buongiorno e benvenuto anche a te. Michele Giorgio, le famiglie degli ostaggi però finora sono rimaste inascoltate, pur avendo delle posizioni diverse l'una dall'altra. Anche lì una spaccatura.
Beh, naturalmente, come diceva il collega prima, tutti in Israele vogliono il ritorno degli ostaggi, sia quelli che sono ancora in vita che quelli che sono morti. Allo stesso tempo ovviamente ci sono anche punti di vista diversi. Una maggioranza delle famiglie degli ostaggi e di tutti i loro sostenitori in questi mesi ha manifestato più volte contro il governo, contro il premier Netanyahu, dicendo che non ha adottato le misure che loro si aspettavano per poter riportare a casa gli ostaggi, in particolare quello di raggiungere evidentemente un'intesa con Hamas, un'intesa indiretta attraverso i mediatori, anche con lo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi. E tutto questo si scontra naturalmente, i desideri, ciò che vogliono le famiglie degli ostaggi, si scontra con ciò che ha in mente il governo israeliano. E sicuramente si parlava prima della distruzione di Hamas, ma credo che anche importanti analisti israeliani abbiano detto che questo obiettivo difficilmente potrà essere raggiunto e tra l'altro se mai fosse possibile, questo non potrà che accadere a danno della stragrande maggioranza della popolazione civile palestinese, che non può essere certo ritenuta colpevole delle decisioni, delle mosse, dei piani attuati dal movimento islamico. E vediamo appunto che la situazione nella striscia di Gaza è semplicemente terribile. Tra l'altro c'è questa discussione all'interno dello stesso governo israeliano sulla distribuzione degli aiuti, che ricordiamolo, Israele non fa entrare a Gaza dal 2 di marzo. Nella riunione di gabinetto che c'è stata nelle scorse ore c'è stato anche uno scontro tra il ministro ultranazionalista Smotrich e il capo dell'esercito, nominato tra l'altro da poche settimane, entrato in carica, Al-Zamir, su chi deve distribuire questi aiuti. Zamir, il capo dell'esercito, dice non i nostri soldati, ma evidentemente Smotrich e forse anche altri membri del governo pensano che debba farlo l'esercito e non le organizzazioni umanitarie. Questo per togliere spazio, possibilità ad Hamas di gestire gli aiuti, ma tutte queste decisioni, queste considerazioni poi vanno a danno di bambini, di donne, di persone innocenti che sono in condizioni difficilissime.
Ecco, a questo proposito, Daniel Bettini, l'abbiamo ricordato, 50 giorni senza aiuti umanitari a Gaza, e qui il motivo invocato da Israele è appunto che questi aiuti venivano dirottati da Hamas. Adesso, proprio nelle ultime ore, Hamas si è detto disposto a cedere il controllo della striscia, a condizione però di non dover rinunciare alle sue armi, ai suoi arsenali. Ma è una posizione incredibile questa, può portare da qualche parte?
No, non penso. Non solo Hamas dovrà lasciare l'incarico di governare la striscia, che quello l'ha già detto mesi fa che sarebbe disposto a questo, però Israele non può avere più, mai più, un Hamas armato. Quindi anche ovviamente sappiamo che Israele non può uccidere tutti fino all'ultimo combattente, questo è praticamente impossibile, lo vediamo adesso che dopo un anno e mezzo Israele era molto più sicura di aver fatto dei danni molto più forti a Hamas, e invece vediamo che quelli resistono ancora nei sotterranei, nei tunnel, riescono a riorganizzarsi e anche colpire, hanno ucciso anche soldato questa settimana, ferito delle soldatesse, e quindi questa organizzazione c'è ancora e Israele non potrà mai avere un accordo che lasci Hamas standing, no? Proprio armato, e questo ovviamente è un no-go totale specialmente per questo governo, che è molto di destra ovviamente.
Io vorrei tornare un attimo rapidamente a Gaza da Alessandro Migliorati, perché lei si occupa di aiuti umanitari e non di politica, però ogni giorno vedete e constatate quello che accade sul terreno, e la mia domanda è se come policy, come politica vostra avete quella di riportare e documentare eventuali violazioni che vedete, oppure di tacere perché dovete poter fare il vostro lavoro di tipo strettamente umanitario.
Allora, esattamente come ha detto lei, Emergency da sempre, diciamo, si è distinta per avere questo approccio. Il primo obiettivo è quello di poter portare aiuto umanitario e quindi al tempo stesso è testimoniare quello che succede, però il lavoro di investigazione di eventuali del diritto internazionale viene fatto tutti i giorni dalle agenzie preposte per questo, Emergency è l'associazione medica, e quindi in ordine per poter portare aiuto alla popolazione fino all'ultimo si concentrerà su questo. È un lavoro, quello che ha menzionato giustamente lei, di valutare, eventualmente investigare eventuali violazioni del diritto internazionale, che necessità di apparati molto importanti, non può essere fatto part time, diciamo, e noi quindi Emergency si concentra su quella che è l'attività medica e destinerà tutte le sue forze lì, molto più per una questione appunto di bene ultimo e obiettivo ultimo, che è quello di aiutare la popolazione locale.
Paolo Pezzati, vale la stessa politica anche per Oxfam?
Sì, sicuramente. Quello che mi preme però continuare a dire è che quello che sta succedendo è illegale. Cioè quello che sta succedendo, cioè il blocco da oltre 50 giorni dell'ingresso degli aiuti dentro la striscia, è un crimine di guerra. Cioè si sta usando il blocco, che è una punizione collettiva, come strumento di pressione negoziale, mentre invece il sostegno alla società, alla popolazione civile, è un dovere della forza occupante e un diritto della popolazione civile. Cioè la forza occupante al massimo può mettere in piedi dei meccanismi che garantiscano la sua sicurezza, cioè ad esempio mettere in piedi delle procedure che verifichino che non entrino armi. Però l'obiettivo è che gli aiuti possano fluire in modo abbastanza facile, in modo diffuso, che gli operatori umanitari possano agire in piena libertà all'interno delle regole che il diritto umanitario internazionale gli ritaglia. Questo non sta succedendo, questo è purtroppo oramai una prassi che si è consolidata, cioè la violazione sistematica del diritto umanitario internazionale. Quindi purtroppo questo è il punto da cui noi dobbiamo partire. Poi dopo le organizzazioni come le nostre continueranno e proveranno a fare il loro lavoro, per quanto gli riuscirà a farlo, per quanto gli sarà permesso farlo, ma il dibattito dovrebbe spostarsi sul fatto che c'è una parte che sta violando sistematicamente le regole che la comunità internazionale si è data dopo la Seconda Guerra Mondiale, per limitare i danni, per limitare la sofferenza della popolazione civile durante i conflitti armati. Questo è il punto che dovrebbe assalirci, questo è il punto da cui non potremmo prescindere, che dovrebbe essere al centro della discussione, che purtroppo non c'è e viene quasi normalizzato, no? Come una cosa che sta succedendo, come facciamo? No, qui dovrebbe salire l'indignazione dell'opinione pubblica internazionale e non sta succedendo.
Allora, rifacciamo un balzo verso la politica. Michele Giorgio, torno da te. Se pensiamo ai negoziati o ai tentativi di negoziato, sia Israele sia gli Stati Uniti preferiscono che sia l'Egitto a prendere in mano le discussioni e non ad esempio il Qatar. Allora la domanda è se davvero l'Egitto ha una maggiore capacità di convincere Hamas ad accettare un compromesso.
Ma è molto difficile rispondere a questa domanda. Io, la considerazione che io mi sento di fare, seguendo ovviamente questo conflitto, è che si parla tanto di accordi, di mediazioni e via dicendo, ma la realtà è che in cantiere al momento c'è poco e nulla. Certo, anche oggi un giornale arabo pubblica l'ennesimo piano con Hamas che potrebbe cedere su questi punti, Israele su altri. La realtà è che secondo me bisogna capire poi qual è l'obiettivo di fondo. Allora, se l'obiettivo di fondo del governo Netanyahu è quello di attuare il piano che ha enunciato il presidente americano Trump, che è quello della cosiddetta evacuazione volontaria di Gaza, allora è chiaro che ci sono pochi margini per raggiungere una fine definitiva della tregua della guerra sulla base di un accordo che potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, così come anche Hamas ovviamente deve essere chiamato, sarà chiamato a fare delle scelte che forse non vuole fare. Questa è la realtà, quelli che sono gli obiettivi delle due parti, in particolare di Israele come soluzione per questo problema. Israele dice di avere il problema Hamas, che deve risolvere a tutti i costi, che non accetterà più di avere una Hamas al governo a Gaza. Tutto questo però, come si spiegava qualche istante fa, sta comportando delle violazioni del diritto umanitario che sono davanti agli occhi di tutti.
La stessa domanda a Daniel Bettini: se l'Egitto ha una capacità di convincimento nei confronti di Hamas alla ricerca di un compromesso con Israele?
Beh, questa è la domanda che tutti si fanno qui anche nell'intelligence: chi è tra i due paesi quello che riesce a far più pressione? Una parte dell'intelligence pensa che sia Qatar, con tutto il problema che abbiamo con Qatar, perché il Qatar ha finanziato per decenni Hamas fa parte, no, del movimento dei fratelli musulmani, quindi ha un link più forte con Hamas ideologico. L'Egitto ovviamente tutt'altro, è tutt'altra cosa, è più vicino fisicamente, ha i suoi poteri, però diciamo che l'Egitto, come dice, odia Hamas magari anche più di Israele come movimento islamico, no? E quindi è un problema che ancora non siamo riusciti a risolvere, chi è il paese che riuscirà meglio a trovare, a sfondare questo momento.
Allora, io ringrazio i nostri ospiti per queste riflessioni. Siamo dispiaciuti di non potervi proporre l'intervista o l'intervento di Carlos Ferrero, che è il parroco, uno dei parroci attivi a Gaza, ma speriamo di potervelo proporre prossimamente. Intanto ringrazio anche voi all'ascolto, un grazie anche a Iari Salvagno per la messa in onda. Adesso spazio al Radiogiornale delle 9, Modem torna domani.